Radio Emilia Romagna.
Mostre.
Antonio Fontanesi e la sua eredità. Cari ascoltatori, oggi siamo a Reggio Emilia per ricordare un artista reggiano, grande protagonista della pittura dell'Ottocento italiano, a 200 anni dalla morte. Si tratta di Antonio Fontanesi e il Palazzo dei Musei, fino al 20 luglio, gli dedica un'ampia retrospettiva. All'ingresso della mostra entriamo in quella che è definita l'ora più buia. Non stupitevi, è questo il titolo della prima sezione, che fa riferimento agli ultimi anni dell'artista. Eh sì, perché Fontanesi muore nel 1882 deluso ed amareggiato. 2 anni prima, all'Esposizione Universale di Torino, aveva presentato un suo quadro, Le Nubi, che egli considerava il punto di arrivo del suo percorso artistico, sommando alla grande tradizione del paesaggio secentesco la lezione del romanticismo inglese. Estranea, se non addirittura ostile alla pittura di paesaggio, la giuria boccia senza appello la tela e il suo nome non viene neanche preso in considerazione dalla commissione giudicatrice. Non basta, e quando dopo la morte il giovane Leonardo Bistolfi realizzerà un busto in suo onore, questo non viene nemmeno accolto nello scalone d'onore dell'Accademia Albertina di Torino. Bisognerà attendere il nuovo secolo, il Novecento, perché Fontanesi abbia il meritato riconoscimento da parte della critica e del pubblico, a partire dalla sua Reggio Emilia, che nel 1901 gli dedica una piazza. Ma prima di parlare della fortuna di Fontanesi nel Novecento, tema ampiamente sviluppato in questa mostra a cura di Virginia Bertone, Elisabetta Farioli e Claudio Spadoni, ripercorriamo insieme alcuni momenti della sua biografia, per alcuni versi sorprendente e davvero internazionale. In mostra vediamo il ciclo pittorico più completo eseguito da Fontanesi per Reggio Emilia, databile tra il 1845 e il 1847. Realizzato per il Caffè degli Svizzeri, dove si riunivano i patrioti e gli intellettuali progressisti. Sono dipinti che sembrano finestre aperte su paesaggi sconfinati e dove compaiono in nuce alcune delle caratteristiche della sua pittura più matura. Una su tutte, quella luce pulviscolare che domina lo sfondo di tutte queste vedute. Il vedutismo Fontanesi lo abbandona definitivamente dopo un decennio, che inizia con il viaggio a Parigi nel 1855, quando visita l'Esposizione Universale e ammira Corot, e si chiude con il soggiorno a Londra del 1865 e la visita ai musei che ospitano i grandi maestri inglesi del romanticismo, in particolare Turner e Constable. Cambia il suo rapporto con la natura e il mondo che lo circonda. I titoli delle opere, novembre, mattino, non suggeriscono luoghi, ma qualcosa di indefinito, evocano sentimenti, di tranquillità, di pace, quella che mancava in quegli anni in cui si combatteva per l'unità nazionale. E lui, quella natura, quel paesaggio, lo vuole osservare direttamente, uscendo dallo studio con album da disegno e colori, e arrivando ad esprimere già nel 1865 il desiderio di dipingere dal vero, precursore così della pittura en plein air. E non stupisce se nel 1869 è nominato professore di paesaggio all'Accademia Albertina di Torino, la prima cattedra di paesaggio ad essere istituita in Italia. Animo inquieto, nel 1876 si imbarca a Napoli per Tokyo, un periodo breve, quello giapponese, che si chiude nel 1878, costretto a tornare in Italia a causa di una malattia, ma comunque di grande importanza. Insegna alla Scuola Tecnica di Belle Arti di Tokyo. Più di 50 studenti si iscrivono alla sua scuola di pittura e la sua presenza contribuisce ad un cambiamento epocale nella cultura giapponese che porta alla nascita della pittura yoga, ovvero della prima pittura in stile occidentale. In mostra lo vediamo in una fotografia circondato dai suoi allievi, in gran parte donne, e c'è anche l'opera più significativa realizzata dal maestro in quel periodo, dal titolo Ingresso di un tempio in Giappone. Rientrando a Torino, tornerà al vecchio incarico e, lo abbiamo già ricordato, continuerà a dipingere i suoi paesaggi, sospesi tra l'esigenza di rappresentazione del vero e l'urgenza di esprimere le più intime emozioni. è quel sentimento della natura che è alla base della fortuna di Fontanesi nel Novecento. Dalla Biennale di Venezia del 1901, che gli dedica una sala con ben 68 opere, al recupero da parte di alcuni artisti come Carrà e Casorati, il quale fonderà insieme ad altri torinesi la Società di Belle Arti Antonio Fontanesi, fino a Roberto Longhi, che nel 1952 propone una sua mostra alla Biennale di Venezia. Lo accosta a Corot, Constable e Turner, auspicando, e sono parole dello stesso Longhi, che penetri nella coscienza comune la certezza che il Fontanesi sta sul piano dei maggiori romantici d'Europa. Da qui parte la riflessione del giovane critico e allievo di Longhi, Francesco Arcangeli, impegnato in quegli anni nell'individuare una continuità tra la concezione moderna dell'arte e la tradizione ottocentesca, tra la pittura romantica e quella informale. Un'eredità romantica che arriva a Ennio Morlotti, Mattia Moreni, Pompilio Mandelli, spingendosi fino a Burri. Poiché, come scrive Arcangeli, il momento in cui l'artista, invaso da un'intensa febbre psichica, investe di questa sua temperatura il mondo rappresentabile e radicalmente lo riforma entro la sua interiorità, quel momento è tipicamente romantico. Tutte le informazioni per organizzare la vostra visita sono sul sito musei.comune.re.it. Un saluto da Carlo Tovoli.